Buonasera, finalmente iniziamo. Purtroppo stiamo ancora aspettando i ragazzi di 20K. E, tanto benvenuti a tutti all'Outout. Non so se c'eravate già stati tutti. Ci fa piacere vedere comunque una sala abbastanza gremita per un evento del genere. Intanto volevamo iniziare sul dire perché abbiamo pensato di fare un evento come questo. Tra giugno e luglio abbiamo fatto varie serate tra Santa Fede Social Square o in collina, alla Libera Collina di Castello, per raccontare, per presentare i progetti e le persone che andavano quest'estate a Ventimiglia, sarebbero andati quest'estate a Ventimiglia a fare dell'intervento sociale con le persone di passaggio bloccate al confine. Abbiamo raccolto tanti farmaci, abbiamo raccolto tanti generi di prima necessità, maglie, felpe, giacche e quant'altro. Abbiamo raccolto anche dei fondi, perché queste serate sono sempre c'è sempre stato un autofinanziamento e il ricavato andava sempre, come anche stasera, ai progetti che poi intervengono sul territorio di Ventimiglia. Io volevo iniziare intanto partendo dalla mia esperienza, ossia quando sono stato io a Ventimiglia. La prima volta che sono passato era stato in realtà un giorno dopo la giornata di sconfinamenti a Imperia, che è stata un'assemblea, un confronto tra varie realtà che sarebbero intervenute per l'estate. Siamo andati il giorno dopo poi a vedere effettivamente cosa succedeva e i ragazzi di 20K ci hanno mostrato un pochino tutto quello che accadeva tra la stazione, i confini, frontiera alta, frontiera bassa, la stazione di Mentone, il ponte sotto il quale alloggiano la maggior parte dei migranti che non vogliono andare alla Croce Rossa. Io quando sono arrivato invece poi una settimana intera ad agosto, ho trovato una situazione che era completamente cambiata, perché era da poco che il governo Gentiloni, con soprattutto il ministro Minniti, avevano preso accordi con i trafficanti libici e avevano creato di fatto un blocco delle partenze. Ma intanto c'è da dire che questi trafficanti erano quelli che prima facevano gli scafisti di fatto, e adesso invece poi hanno cominciato a prendere soldi dal nostro governo e quindi hanno creato dei centri di accoglienza, tra molte virgolette, come vengono detti, in realtà lager. E la notizia della settimana scorsa è che questa famiglia, questa tribù con cui Minniti ha preso gli accordi, è quella ha perso un confronto, diciamo una battaglia, con altre milizie che invece sono vicine al governo di Haftar. Per cui quali sono le conseguenze che potrebbero arrivare adesso non lo sappiamo, non è neanche la serata giusta per parlare di geopolitica in realtà. Però possiamo aspettarci uno spostamento delle rotte forse, o cominceranno di nuovo le partenze e quindi gli sbarchi in massa sulle coste italiane meridionali, e questo lo staremo a vedere. C'è da dare un dato a quanto ci è stato riferito, ma magari poi Alessandra, che arriva da Ventimiglia, ci può dire meglio. Pare che ci siano già oltre le 1000 unità attualmente, 1000 persone bloccate al confine di Ventimiglia. Ad metà agosto, quando sono stato io, c'erano sulle 400 persone. Quello che volevamo chiedere un pochino a tutti gli invitati di questa sera è intanto cosa è stato visto da voi a Ventimiglia negli scorsi mesi, e quindi finita l'estate, di solito si diceva che d'estate c'era l'ondata, il flusso sarebbe diminuito sempre durante l'inverno. La stiamo a vedere, perché la situazione un po' rispetto alla scorsa estate, come dicevo, è differente. Come pensate di portare avanti un intervento durante i prossimi mesi? Come si può contribuire a questi interventi che voi fate da Genova, o comunque supportandovi più attivamente, magari venendo proprio a Ventimiglia, ecco. E, tanto ecco, Ceru, benvenuto anche al Ceru. E cominciamo a questo punto da no, vabbè, appena arrivato mi spiace in mezzo. Cominciamo intanto da Alessandra, che forse poi deve scappare, non lo so, ha un treno, e ci parlerà un pochino del Legal Point che è stato messo in piedi dentro il dentro Eufemia, che è questo spazio di cui poi ci parlerà meglio anche magari Ceru, da in piedi da Venticappa e altre realtà che lavorano sul territorio di Ventimiglia. E va bene, tanto passo la parola.
Ciao a tutti. E intanto grazie, sono molto agitata, spero di tranquillizzarmi nei racconto. E sono Alessandra, vivo a Zoagli e da un paio di anni passo l'estate tra Ventimiglia e Lampedusa, quindi ho scelto la frontiera per essere presente prima solo come volontaria e adesso anche come operatrice legale. Quindi ho scelto la frontiera per lavorare volontariamente nell'ambito dell'assistenza ai migranti che passano. Fantastico. L'anno scorso era una situazione molto più in divenire, non c'erano, c'erano le gianchette, per chi non, sa, non è mai stato a Ventimiglia, non ho mai magari approfondito tanto, era una chiesa in cui erano accolte donne e bambini, ma anche i parenti delle donne e dei bambini, in questo momento chiusa. E poi nel corso dell'estate è stato aperto il campo della Croce Rossa, molto fuori rispetto, rispetto al centro. E la tipologia di persone, di migranti presenti erano tanti sudanesi, la maggior parte uomini, ma anche tanti del Corno d'Africa. E l'intervento un po', io ho conosciuto i 20K durante l'estate, era tanto di ascolto, supporto, informativa di base, ma era anche tanto pratico, quindi il mangiare piuttosto che le necessità di base e l'ascolto barra relazione. Quando sono tornata quest'estate, in realtà c'era un luogo voluto fortissimamente dai 20K, da Melting Pot e dall'associazione Popoli in Arte, che è un'associazione che fa educazione popolare, cooperazione allo sviluppo di Sanremo, e l'idea era quella di avere un luogo fisico, quindi ben riconoscibile, ma anche un pochino più protetto, dove non soltanto dare servizi come la ricarica del cellulare, come le informative su come quali servizi si trovano al di là della frontiera, oppure per chi vuole rimanere i servizi di Ventimiglia, la connessione a casa, quindi internet, la distribuzione dei vestiti, piuttosto che tutta una serie di cose sempre pratiche, ma anche avere uno spazio che fosse uno spazio di informativa legale un po' più strutturato rispetto ai mesi precedenti. E quindi l'idea di Melting Pot, 20K e di Popoli in Arte era quella di mettere su, idea iniziale, un team soprattutto di avvocati che due volte alla settimana fossero disponibili a turno il venerdì e il sabato per fare sportello, fondamentalmente. E l'idea come ce li porti dentro un luogo, persone che spesso davvero o vivono sotto il ponte, lungo il fiume, in spiaggia, al parco o al campo della Croce Rossa, era attraverso tutti i volontari che sono passati e sono, poi Cerullo dice meglio, però più di 200 che facendo monitoraggio, andando nei luoghi in cui le persone si fermano e a raccontare che c'era un luogo in cui si poteva andare, un luogo in cui si sarebbero avute le informazioni di cui si necessitava. E quindi questo era anche per, soprattutto per le storie più sensibili, piuttosto che una difficoltà anche aprirsi a persone che tu non sai minimamente chi siano e ti devi fidare solo perché hanno le facce belle, avere un luogo, una stanza un po' più protetta permetteva anche di arrivare un po' più in profondità. Per cui in realtà l'idea iniziale è stata totalmente stravolta dalla realtà, perché durante l'estate, quindi luglio, agosto e una prima parte di settembre, lo sportello legale è stato aperto tutti i giorni, tutti i pomeriggi dalle 2 alle 7, non con gli avvocati ma con operatori legali. Siamo in due fisse, cioè fisse un cavolo, nel senso che io di Zoagli, l'altra di Annalisa di Torino, quindi però abbiamo siamo state permanenti per gran parte dell'estate, e avendo costruito una rete di avvocati che ci supportassero a distanza. Quello che abbiamo chiesto agli avvocati è: ti posso chiamare per un consiglio veloce, per un parere, per una mail, quello che vuoi, oppure ti posso chiamare per prenderti in carico una procedura, di solito un'espulsione. E quindi abbiamo creato una serie di avvocati un po' in giro per l'Italia, a seconda da dove arrivavano le persone con le casistiche che poi da prendere in carico. Taranto in primis, Bologna, Cagliari, Como, Gorizia, Napoli. Per cui ecco, abbiamo, a seconda delle persone che arrivavano e delle problematiche che ci presentavano, ci siamo attivate con avvocati, spesso soci ASGI, che ci potessero insomma supportare. Quindi l'idea era di stare aperti il più possibile in contemporanea all'InfoPoint, di cui poi sempre Ceru ci racconterà benissimo, quindi avere uno spazio dietro all'Internet Point in cui le persone arrivassero su appuntamento. Non vi immaginate il dentista, però basta che uno passi all'Internet Point e dica: ah, ma io ho questo problema, e automaticamente si ha l'appuntamento. Oppure durante l'estate, quando appunto c'erano molte più persone, proprio prendere uno all'ora, e in modo da avere il tempo di ascoltare, e soprattutto se c'era un problema linguistico, nel caso di Annalisa e mio soprattutto l'arabo, perché su francese e inglese più o meno andiamo, però avere a disposizione qualcuno che ci potesse tradurre. Tendenzialmente cercavamo di non utilizzare un'altra persona migrante, proprio per evitare di mettere in difficoltà o chi traduce oppure chi voleva parlare. Quindi l'idea era di, quando c'erano, utilizzare o altri volontari o persone che insomma potessero essere il più possibile neutro rispetto alla storia che ci veniva raccontata. Attualmente riusciamo a essere aperti 3 volte a settimana. Io vado il mercoledì e il venerdì e il sabato. Annalisa riesce a scendere da Torino il venerdì e il sabato. Questo vuol dire che ci portiamo, passate il termine, il lavoro a casa, perché ovviamente quando hai conosciuto una persona e c'è un ricorso di mezzo, oppure c'è un ricongiungimento, oppure c'è che non sai dove può dormire, non è che se vieni via da Ventimiglia stacchi tutto, oppure devi stare di attaccare all'avvocato perché ti mandi i documenti. Per cui in realtà questo permette di essere meno presenti fisicamente lì, ma di fare tanto più lavoro un pochino più a distanza. E quindi costruendo, siamo tutte e due delle nerd tecnologiche, quindi abbiamo un faldone a mano, ci lasciamo i post-it, guarda questo è venuto, però forse adesso non torna più, è andato, no è tornato, quindi, e poi no, abbiamo anche un Google Drive che non utilizziamo, però ecco, abbiamo cercato a seconda dei bisogni o delle esigenze che ci si presentavano di pensare degli strumenti che, se anche non ci siamo noi e viene qualcun altro, insomma riesce un po' a capire a che punto è girato. Chi è passato soprattutto in questo Legal Point? Schedati un po' più di 80 persone, a cominciare da agosto, direi, quando abbiamo cominciato a essere un po' più sistematiche, e 80 persone che a volte sono passate solo una volta, a volte invece sono passate più volte. I più volte sono i più rari, perché vuol dire che non riescono, fermo restando che tendenzialmente stai a 20 miglia perché vuoi andare dall'altra parte, se tu ti presenti tante volte al Legal Point, probabilmente non ti è andata ancora così tanto bene dal tuo punto di vista. Per cui ecco, la maggior parte sono persone che noi abbiamo visto una sola volta, tutti uomini, non è mai venuta una donna al Legal Point, e la stragrande maggioranza sudanesi. Dei sudanesi, quasi tutti del Darfur. Ad agosto la preminenza sudanese era schiacciante, adesso comincia a essere un pochino più mixato, probabilmente perché cambiano le rotte, non abbiamo ancora in realtà visto, visivamente a 20 miglia si vedono molto più nordafricani, in realtà al Legal Point non così tanti, quindi le persone subsahariane continuano a essere la maggioranza, Guinea, Mali, Gambia, Ghana, più o meno insomma le nazionalità che immagino insomma sappiate senza che io vi racconti. Età compresa tra i 17, quando sono vecchi sono i 30, quindi anche una buona parte, anche se non sono ovviamente la maggioranza, di minori. E quasi tutti ci raccontano di essere da soli. Poi in realtà fai due o tre domande, anche solo dai cellulari tedeschi, capisci che proprio soli soli non sono. E sono cambiate probabilmente rispetto, se vi annoio ditemi, alzate la mano, okay. Rispetto anche all'anno scorso probabilmente sono cambiate anche le casistiche, quindi che cosa ci chiedono. La maggioranza ci chiede informative base su Dublino, se vado dall'altra parte cosa mi succede? E tu gli dici, ti hanno preso le impronte, ti hanno fatto la foto, ti rimandano di qua. Per cui ecco, tutta l'informativa più basica su il fotosegnalamento, quindi quando sei arrivato in Italia, che cosa, a quali procedure sei stato sottoposto, e se vai dall'altra parte, cioè hai chiesto asilo, non hai chiesto asilo, se vai dall'altra parte, se hai chiesto asilo, non hai chiesto asilo, e se comunque hai le impronte, che cosa ti può succedere. Dall'altra parte vuol dire anche semplicemente il passaggio della frontiera, quindi se riesci o no a passarla, oppure se riesci ad allontanarti, però se ti prendono e hai fatto domanda e torni indietro, che cosa ti può succedere. Per cui sia i respingimenti sia proprio i dublinati, e i dublinati, quindi quelli che avevano fatto domande di asilo anche in Italia, o almeno il C3, che sono passati dall'altra parte, hanno provato a farla dall'altra parte, vengono rispediti, cominciano a aumentare davvero tanto, anche tra le prime settimane di agosto e adesso settembre davvero cominciano a essere un po' di più. Quindi l'informativa proprio, io però qua non voglio stare. L'altra casistica che sta aumentando tanto sono i decreti di espulsione. ogni questura fa diverso, ma ogni questura fa robe prassi illegittime. Al di là che poi ognuno te la racconta un pochino come vuole o come pensa che tu te la voglia sentir dire, però la cosa principale che viene detta sui decreti di espulsione è: no, ma mi hanno detto che se lo firmo io posso andare da un'altra parte, posso lasciare l'Italia e posso andare da un'altra parte. E sì, cazzo, puoi andare da un'altra parte, ma cioè, non è che puoi, devi, ma non devi andare in Europa. Per cui tantissimi firmano pensando che o sia la domanda di asilo oppure sia un lascia passare. Io qua non voglio stare, loro non mi vogliono, io firmo e posso andare dall'altra parte, posso andare dove voglio. E quando arrivano sotto i 30 giorni proviamo a spiegare che si può fare ricorso. Quando arrivano oltre i 30 giorni, se hanno, perché l'altra cosa che spesso alcune questure dicono è: tu firma, puoi andare dall'altra parte, però mi raccomando, butta via il foglio, perché la polizia francese è un po' cattiva. Se ti trova con questo foglio, ti rimanda indietro. Quindi avere una persona che ricostruisci dal numero di fogli, che forse era un decreto di espulsione, che però non ce l'ha più, tu non puoi fare niente lì per lì. Per cui ecco, le prassi sono davvero diversissime. E quello che emerge è che in tutte, che siano giorni o siano settimane, quelle che hanno passato dal momento dello sbarco al momento dell'arrivo a Ventimiglia, quello che emerge enormemente è che davvero quasi nessuno ha avuto un'informazione o ha ritenuto di fidarsi magari delle informazioni che ha avuto, perché magari sono diverse da quelle che il suo amico gli ha detto o quello che al suo amico è successo. Però tendenzialmente una ignoranza in senso vero del termine di quello che ti aspetta e di quello che tu puoi fare o tu hai anche diritto di fare. Quindi arrivano a Ventimiglia che tendenzialmente, che siano passati a Lampedusa, che siano stati rimandati a Taranto, che siano arrivati a Cagliari, cioè quasi nessuno davvero ha un'idea chiara di che cosa ha passato e di che cosa di quello che gli può succedere. E oltre ai dublinati, le espulsioni, sì, facile.
Ma no, secca. C'erano dei mediatori culturali quando gli davano queste informazioni? Questa è una cosa che chiaramente
dipende. La maggior parte delle persone a cui abbiamo chiesto, indipendentemente dal fatto che avessero un'espulsione o no, perché comunque una serie di domande le facciamo lo stesso, dicono che hanno, quando è andata bene, avuto un'informazione di gruppo, quindi mai personale, e nelle lingue veicolari, quindi l'inglese o il francese, a volte l'arabo. Tanti sudanesi però ci dicono: il nostro arabo è diverso dall'arabo dei mediatori, magari algerini o marocchini, quindi noi non abbiamo capito comunque una mazza. E l'altra cosa, spesso quando arrivano con i decreti, a volte sono scritti solo in italiano, a volte sono scritti in inglese, cioè italiano-inglese. Una volta sola li ho visti italiano-arabo, però purtroppo era una persona che non sapeva leggere. Quindi in realtà quello che ha detto è: io ho firmato, ma non c'era nessuno che me l'avesse riletto, mi avesse detto che cosa stava succedendo. Quindi nello spot di Lampedusa so che ci sono i mediatori e ci sono di tante lingue, ma non hanno mai la possibilità di informativa o a piccoli gruppi o personale o comunque interattiva. Cioè tu mi dici una roba e io, se non l'ho capito, mi sento libero di farti una domanda. Poi Lampedusa è un caso particolare, perché dal molo li portano direttamente all'hotspot. In altri posti fanno l'informativa al porto, quindi è ancora, come dire, più vaga, o comunque tu sei appena sbarcato e hai il diritto di non, anche se lo fanno nella tua lingua, di non capire. Per cui ecco, a volte ci sono, a volte no, a volte non parlano o non parlano in lingue comprensibili. Chi è arrivato da Bologna, gli ultimi espulsioni, hanno detto c'era una mediatrice algerina, noi non abbiamo capito, eravamo in 12, non parlavano a nessuno singolarmente, quindi ci hanno messo in una stanza, ci hanno detto che tanto i sudanesi non vogliono rimanere qua, che cosa vogliamo fare noi, quelli che chiedono asilo. E quindi, detto questo, che tanto poi ti diamo questo foglio che te ne puoi andare, in tanti hanno firmato senza poi in realtà aver troppo capito. L'altra cosa è che se, di gruppo, qualcuno ha detto ma io non ho risposto, eppure mi hanno fatto firmare lo stesso. Non, in questo mese e mezzo non mi è mai capitato qualcuno che mi dicesse mi hanno fatto firmare per forza, mi hanno preso le impronte per forza. Quindi ecco, da quel punto di vista lì però so che o questi sono stati molto fortunati, oppure la casistica della violenza, come dire, all'arrivo sta un pochino diminuendo. Per il problema della lingua, ma lo vediamo anche con noi, cioè quando ti siedi che gli spieghi che sei un'associazione, che non sei collegato con la polizia, che tutto quello che loro dicono rimarrà lì, a meno che non ci mettiamo d'accordo a chiamare l'avvocato, però comunque c'è alcune cose le ripeti 2-3 volte, però non sono robe così semplici o così assimilabili in 20 minuti, in 30 minuti. Quindi immagino che se sei appena arrivato in uno spot o ti hanno appena trasferito, non sei nelle condizioni per ritenere tutte le informazioni, ammesso che te le diano. L'altra cosa era, cioè l'altro casistica che è super emotivamente è molto difficile da trattare, sono tutte le persone che o hanno già i documenti, protezioni sussidiarie, protezioni internazionali, umanitari, che hanno finito magari il ciclo nei centri e vengono mandati via, e loro non hanno, loro il documento ce l'hanno, ma non hanno nessun tipo di supporto, non hanno nessun tipo né di posto dove andare né di, e loro arrivano a 20.000 e dicono io cosa faccio. E l'altro, che sta di nuovo crescendo grazie a una parte del nostro sistema di accoglienza, tutte le persone che fuoriescono dai centri perché i centri fanno schifo. Abbiamo persone, questo si registra, eh? Ok. No, magari. persone che sono uscite da Cona, persone che sono uscite da centri nel napoletano, che dicono io non ci potevo stare lì, non ci potevo stare lì per la violenza che c'era, oppure perché se ne fregavano di me, perché in 2 mesi non ho mai visto nessuno che mi attivasse alcunché. E quindi io sono andato via, e tu gli devi spiegare che se sono andati via e sono già passati 3 giorni, loro hanno perso il diritto all'accoglienza. Quindi tu puoi continuare la tua domanda d'asilo, ma tu non hai più diritto a avere un posto. E questi stanno crescendo tanto tanto, un po' perché scappano dai centri, se ne vanno dai centri tremendi, un po' perché magari sono da soli, ci sono persone che sono fuoriuscite da centri, gliel'hai un po' spiegata, non era passato tanto tempo, hai chiamato il centro, hai pregato un po' e sono potuti rientrare, ma sono davvero la minoranza. Per queste persone che quando vai via dal centro non solo perdi il diritto all'accoglienza, ma non hai più il domicilio, quindi per la questura tu sei irreperibile, e quindi tutte le comunicazioni anche inerenti alla tua procedura loro non sanno più dove mandartele. Quindi in alcune questure il procedimento della commissione va avanti, quindi tu potresti essere chiamato in commissione senza saperlo, in alcune questure anche la commissione si ferma, quindi è tutta una nebulosa, ma fondamentalmente tu non sai più, cioè, è come se da un certo punto di vista tu sparissi anche nella possibilità di sapere o di come va il tuo rinnovo, il tuo permesso e la tua commissione. E quindi per queste persone qua il problema grande è non soltanto dirti dove puoi andare a dormire o chi si può prendere cura di te o chi ti può prendere cura di te, sembrano sempre solo delle persone bisognose, però indirizzare, però anche tutta la parte legale. In questo momento la Croce Rossa, anche quando queste persone vanno dentro il campo della Croce Rossa, perché possono andare dentro il campo della Croce Rossa, il campo della Croce Rossa per chi è fuoriuscito dai centri non fa la dichiarazione di ospitalità, che ti permetterebbe di almeno le questure sanno che sono qua, riattiviamo. In realtà il campo fa la dichiarazione di ospitalità per alcuni casi, ma per chi è fuoriuscito dai centri no. Quindi tutta questa, e davvero sono sempre di più, quello che abbiamo cominciato a fare è relazioni, dicendo che quindi come se fosse un po' la preparazione alla commissione, quindi la storia nel paese, la storia del viaggio, la storia del fatto, senza calcare troppo, che sono magari andati via dal centro, perché se parli troppo male del centro, dopo la prefettura, che sarebbe il capo del centro, potrebbe non essere così felice, però cercare di far capire il più possibile che questa persona adesso è totalmente vulnerabile sulla strada e provare a fargli rientrare in un sistema di accoglienza. Questo è difficilissimo. In un mese abbiamo provato già a fare 4 relazioni. In questo momento l'unico a cui è andato un po' bene è un ragazzo che era in un centro di merda a Napoli, è venuto a Ventimiglia, la questura di Napoli non sbloccava niente, la Croce Rossa non attivava l'ospitalità, lui aveva già chiesto asilo, aveva già fatto il C3 e quindi lui aveva gli amici, è ritornato a Napoli, adesso è all'interno di una fondazione a Caserta che lo tiene per 3 mesi e gli fa dichiarazioni di ospitalità, quindi possiamo riattivare tutto. Questo è un semi, cioè no, in realtà abbiamo esultato non so quanto quando l'abbiamo saputo, però un semi risultato, perché tra 3 mesi siamo di nuovo punta a capo. Quindi il lavoro grande è cercare di scrivere relazioni e mandare queste relazioni a coordinatori di SPRAR che conosciamo o che almeno ti considerino, perché loro potrebbero attivare, dire io ci avrei un posto e provare a farli rientrare in questo modo. È difficilissimo perché gli SPRAR sono pieni, oppure perché la regola generale dice che dovrebbero prendere in primis le persone vulnerabili sul proprio territorio, e perché se tu glieli mandi via terra non rientrano nel computo e quindi del budget di quelli appena sbarcati e affidati, e quindi dei flussi, e quindi in realtà sono le persone a cui tu non sai dare una risposta, perché dal punto di vista legale la procedura ce l'hanno attivata, ma è ferma o tu non lo sai e tu non hai strumenti per dirgli potresti andare lì. E se anche hai questo strumento, questo potresti andare lì dura mesi, perché davvero prima di avere una qualsiasi risposta non sono giorni, neanche settimane, sono proprio mesi. E quindi sei dilaniato. A Ventimiglia si piange tanto, tendenzialmente non davanti a loro, però si piange tanto, e questa casistica sta aumentando, sia quelli dei già con permessi e fuoriusciti perché hanno finito la loro procedura, sia di quelli che invece sono ancora a metà. E poi ci sono i minori. Poi ci sono quelli, informazioni generiche su migrazioni in genere, a volte sono un po' anche folcloristiche, quindi ti fai ogni tanto anche una risata, a volte meno. Però ecco, tendenzialmente quello che ci capita sono le cose che vi ho raccontato. E poi c'è tutta la parte dei minori non accompagnati. Alcuni, devo dire la minoranza, quando poi si rivolgono a noi hanno un parente, quindi attraverso InterSOS, che è collegata a Safe Passage, che è una ONG inglese che fa attiva i ricongiungimenti familiari, proviamo a vedere se ci sono tutte le condizioni affinché il minore possa raggiungere in maniera sicura e in maniera legale in maniera gratuita il parente che lui ci indica. Questo procedimento, che a me sembrava fighissimo all'inizio, dico cavolo, almeno loro, a uno potrò dire che va bene, in realtà dura mesi. Nonostante i minori vengano affidati ai servizi sociali e poi dal campo della Croce Rossa vengano spostati in comunità per minori e poi vengano, ve la faccio super semplice, vengano poi accompagnati dalla famiglia, quando tu dici però almeno 6 mesi, vedi proprio un velo che si apre, cioè che si cala dai loro occhi. 6 mesi, allora vado da solo. E la maggior parte, anche chi attiva e magari abbiamo trovato posto, cioè hanno, perché poi nella ricerca del centro, nel chiamare il parente, lo fa InterSOS, lavoriamo insieme, però poi come dire, la palla passa a loro, quindi anche chi magari arriva al centro dopo un po' va via. E invece la maggior parte gli ha dato tutte le informazioni, dice sì, il mio fratello è d'accordo, il giorno dopo ok, allora ci vediamo, così vediamo per i documenti, è andato via. E quindi questa cosa del tempo, che a me sembra, dico vabbè, 6 mesi è un ostacolo insormontabile e probabilmente connesso alla fiducia. Cioè adesso tu mi dici che mi ci porti, ma sarà vero? E nel frattempo cosa mi succederà ancora? E quindi è meglio fare per sé. Quali sono... Così finisco, perché sennò i problemi più grandi in cui sicuramente ci sentiremo meno soli è aver attivate delle reti di accoglienza informale. Non serve venire a Ventimiglia, ma avere un'idea che su Genova, che non è lontanissima da Ventimiglia, per tutta una serie di persone che non vogliono andare dall'altra parte, ma che appunto sono quelli che sono fuoriusciti dal centro, che devono ancora finire la procedura, che hanno bisogno di un domicilio, che hanno magari solo bisogno di stare un attimo tranquilli e poi pensare cosa fare, avere delle famiglie, delle persone, dei posti, dei centri in cui sai che puoi chiamare e dire senti, ho questa situazione, possiamo fare qualcosa insieme. Quindi sicuramente il tema del domicilio, dell'accoglienza, so che a Genova ci sono già delle realtà più o meno strutturate, c'è Welcome Refugee, c'è Cittadini Senza Territorio, però poi ci sono magari tante altre cose che si possono ragionare e che davvero in tanti casi potrebbero aiutare. L'altra cosa è avere una, sempre di più una rete di avvocati anche vicino, attivare un ricorso potenzialmente, cioè non ci vuole tanto, tu mi dici che hai il decreto, io lo vedo, guardo e prendo la storia e contatto l'avvocato. Il problema è che poi ci sono tutta una serie di passaggi formali e burocratici che prevedono la presenza fisica dell'avvocato e della persona che ricorre nella stessa stanza, nello stesso momento. Quindi tante volte ci troviamo in difficoltà perché l'avvocato sta lontano e magari a Milano lo puoi portare, ma se l'avvocato sta a Taranto perché lui ha avuto l'espulsione da Taranto e sarebbe meglio che l'avvocato fosse lì vicino al giudice di pace, che è, però è un casino. Per cui avere magari una rete un po' più strutturata di avvocati liguri potrebbe essere sia per venire che per essere contattati nelle maniere che abbiamo detto light o un po' più insomma strutturata. E poi facciamo i Ventimiglia, fanno sempre piacere perché è un territorio pesante. Mettiamola così, violentemente pesante, anche per chi non è migrante. Per cui il venire, il conoscere, il vedere i luoghi e poi tornare e raccontare è già tantissimo. Chi ha un po' più di tempo, anche l'InfoPoint, piuttosto che tutte le altre attività, credo che siano l'antidoto migliore al fatto che poi tanto non si risolve niente da soli. Per cui questo. Grazie.
Va bene, grazie Alessandra allora per la tua testimonianza. E, no, allora, visto che Ceru è arrivato un po' in ritardo, gli ripetiamo le cose che richiedevamo più o meno ai relatori. E stavamo pensando intanto, dopo aver fatto una panoramica su cosa c'è a Ventimiglia, cosa abbiamo visto noi, intanto invece cosa hai visto tu, cosa ha visto il progetto 20K, quali sono i modi, come se ne può venire adesso a capo, di visto diciamo che la situazione in estate di solito è sempre stata abbastanza come si dice, con tanta presenza di persone bloccate. D'inverno di solito diminuiva il flusso, ma ce n'era sempre comunque presente e costante. Quest'anno abbiamo visto una situazione un po' diversa. Bloccati, cioè sono stati bloccati gli sbarchi, c'era meno gente, adesso invece si parla di nuovo un ingente numero di persone bloccate a Ventimiglia. Quindi intanto qual è stata la tua esperienza, rapidamente perché è molto lunga, poi invece adesso come si sta pensando di andare avanti per i prossimi mesi e quali sono magari le idee per la prossima primavera estate?
Allora, velocemente posso dire cosa ho visto di quel confine di Ventimiglia attraverso il progetto è che facendo un po' una sintesi di ormai quasi 2 anni e mezzo, se non 3 anni di intervento su Ventimiglia, tra intervento singolo e intervento strutturato in progetto 20K, direi che il confine rappresenta un po' una sorta di bigino, di sintesi in uno spazio molto ridotto di tutte le contraddizioni, tutte le storture, tutta la disumanità del sistema di gestione delle migrazioni italiano ed europeo. Cioè, arrivare a Ventimiglia e vedere quello che succede al confine nell'arco, basta un pomeriggio forse, o massimo un paio di giorni, per comprendere perfettamente tutte le storture che sono alla base del sistema di gestione delle migrazioni. Una delle, per riallacciarmi a quello che diceva Alessandra prima, noi abbiamo provato a, attraverso la costruzione dell'InfoPoint quest'estate, a rispondere a una serie di domande, di necessità. La prima, quella ovviamente dei ragazzi in viaggio, che sono quello semplicemente di trovare delle informazioni, di trovare banalmente un posto dove poter ricaricare il cellulare o comunicare con le persone a casa o nei luoghi di destinazione. Ma l'altra risposta è stata quella di riuscire ad avere una agibilità nel poter fare cose normalissime che invece a Ventimiglia sono represse e criminalizzate, come banalmente se noi andassimo anche in questo momento a Ventimiglia, ci ritrovassimo con dei ragazzi sotto il ponte dell'autostrada e facessimo un incontro, un'assemblea come stiamo facendo in questo momento, tempo un 20 minuti, avremmo Digos e polizia che ovviamente prenderebbero tutte le persone bianche o non europee o occidentali, prenderebbero i documenti e schederebbero tutti. Quindi la necessità di l'apertura dell'InfoPoint prima di tutto è stata quella di avere una forma di agibilità sul territorio, ma anche di riuscire a rompere quello che nella prospettiva, nel progetto della prefettura, dell'amministrazione di Ventimiglia, anche dello stesso ministro degli interni, il progetto di gestione della situazione sul territorio, che deve essere una accoglienza, tra virgolette, di monopolio della prefettura. Qualunque forma di accoglienza, fosse anche la più blanda, come poteva essere il centro Caritas che ospitava delle famiglie, dei bambini, dei minori, se non rientra nel disegno della prefettura deve essere represso, deve essere cancellato, deve essere tutto ricondotto al campo della Croce Rossa e qualsiasi altra forma di solidarietà non solo non viene repressa, ma non è neanche concepita come utile. Un po' lo stesso meccanismo delle ONG sul Mediterraneo, cioè qualsiasi forma che esuli da una gestione poliziesca di queste persone non può essere tollerata. Quindi è stato per noi un successo riuscire ad aprire quel posto, mantenerlo, tenerlo vivo anche in questa stagione, proprio perché abbiamo rotto questa forma di monopolio che ha reso quello spazio una sorta di punto di riferimento anche per tante associazioni, ONG, che per operare sul territorio erano costrette a lavorare unicamente attraverso il tavolo prefettizio, quindi a rimanere agli ordini della prefettura. Abbiamo dato quella che è stata una forma di azione alternativa sul territorio, che un po' è lo spirito che anima il nostro progetto, il progetto 20K. Il progetto 20K nasce ormai 2 anni fa quasi, come idea di fornire una sorta di possibilità alle persone che vogliono anche semplicemente vedere con i propri occhi quello che succede al confine, anche poter agire forme di solidarietà nelle modalità che uno ritiene più opportuno. Noi abbiamo collaborato con chiunque, anche con gli scout di Genova, che sono venuti giustamente a Ventimiglia, ma consideriamo che su Ventimiglia è stato reato dare il cibo, quindi siamo a un livello per cui gli scout che aprono un sentiero, che puliscono un sentiero, che segnalano un sentiero che va dall'Italia alla Francia, è un gesto immediatamente conflittuale su quel territorio. Quindi noi abbiamo voluto attraverso il nostro progetto aprire uno spazio di possibilità per tutte le persone che sia sul territorio di Ventimiglia, ma anche soprattutto dall'esterno del territorio, possono poter arrivare a Ventimiglia, agire della solidarietà, agire anche delle forme conflittuali, come ho detto prima, perché bisogna un po' rimodulare il termine conflitto all'interno di una situazione come quella di Ventimiglia. Quindi questo progetto nasce appunto con questa prospettiva, anche con l'obiettivo di togliere un po' la situazione del confine da quella bolla che lo relega a una situazione locale di ordine pubblico, quando in realtà quella situazione ci racconta tantissime cose, ovviamente dalla gestione europea del confine, dal trattato di Dublino ai rapporti Italia-Francia, la questione direttamente anche con la Libia, ma anche nel piccolo. Io mi sono ritrovato questo lunedì a fare all'interno di un corso nell'Università di Bergamo a raccontare un po' l'esperienza di Ventimiglia e abbiamo proiettato questo documentario che si chiama Europia, se non sbaglio, ok, sbaglio sempre l'accento, e al termine di questo documentario ci sono degli scontri a Calais nel campo della jungle, e c'è questa donna che durante gli scontri dice, con fare sempre più drammatico, we are not animals. E abbiamo discusso all'interno di quel corso della questione dell'identità che si genera al confine, la situazione del confine, delle persone che arrivano al confine e dopo aver fatto tutto quel viaggio, la loro dimensione, cioè il loro essere, viene definito semplicemente dal fatto che sono bloccati al confine, cioè la loro dimensione è quella di persone bloccate al confine, tutto il resto, tutta la loro storia personale, tutto il motivo per cui che gli spinge a attraversare quel confine è cancellato da questa situazione, che poi porta a tutte delle conseguenze, come il semplice fatto di essere considerati pacchi postali che vengono presi e portati a Taranto come se fosse una cosa e viene considerato una cosa assolutamente normale. Ma detto questo, il discorso dell'identità ha fatto scattare all'interno di una ragazza che era di una studentessa il suo trascorso. Era una ragazza boliviana che ha passato 4 anni da clandestina a Bergamo e lei ha ritrovato ricevere un'identità negata da parte dello Stato ma anche della comunità in cui risiedeva, ha ritrovato la stessa forma di identità negata che viene attuata nel confine, ovviamente con modalità diverse, ma questo semplicemente per dire che come ho detto all'inizio, il confine in sé è oltre a rappresentare un modello specifico, riesce però a raccontare tantissimo su vari livelli, e soprattutto per le persone che arrivano da altri territori è molto immediato e anche molto utile riuscire a trovare delle connessioni tra quello che succede al confine e quello che succede sui territori, perché il confine non è solo quello che tentiamo di fare come progetto 20K è fare uscire il confine dalla sua eccezionalità e far un po' risuonare la forma confine in tutti gli altri territori. Il confine lo trovi nel centro di accoglienza, lo trovi in coda in questura, lo trovi semplicemente su un mezzo pubblico dove vengono a chiedere i biglietti unicamente delle persone che vengono considerate non troppo bianche. Quindi quello che stiamo cercando di fare è proprio in tutto questo tempo di riuscire a utilizzare il confine come osservatorio privilegiato di quello che è la disumanità del sistema di gestione delle migrazioni, e vorremmo continuare a farlo anche l'anno prossimo. Noi abbiamo quest'anno abbiamo penso avuto circa 200 e passa persone che attraverso il progetto 20K sono passate da Ventimiglia e hanno portato la loro esperienza, l'hanno contaminata con quella che era la specificità del confine, e erano persone che arrivavano da quasi tutta Italia, da Roma, da Napoli, da Bologna, da Taranto, e si è costituita un po' una sorta di rete di condivisione di informazioni, di conoscenze, di modalità, di pratiche, e anche per l'anno prossimo vorremmo riuscire a riprodurre, rilanciando la stessa modalità, riproponendo la struttura dell'info point in maniera più strutturata e continuativa durante l'anno, con ovviamente il picco estivo, ma soprattutto anche durante questo periodo un po' di calo, ma come hai detto tu prima giustamente, gli sbarchi non sono assolutamente terminati, ma non sono, in realtà non sono mai terminati neanche nella fase di stop. Ci sono stati tantissimi di quelli che vengono definiti gli sbarchi fantasma sulle coste della Sicilia, della Sardegna, della Calabria, quindi sono diminuiti magari gli arrivi nei punti canonici della tratta, ma in realtà gli arrivi non sono mai cessati. Ci sono stati magari più controlli che hanno ridotto il numero di arrivi su Ventimiglia, ma in realtà gli arrivi in questo momento sono ancora ai livelli dell'anno scorso, se non di più. Quindi la nostra presenza, abbiamo deciso di mantenere la nostra presenza per tutta l'autunno e l'inverno. Abbiamo però bisogno di persone che anche semplicemente passino qualche giorno a Ventimiglia per non solo darci una mano, ma anche vedere un po' il territorio, che, come diceva Alessandro, è un territorio veramente difficile, è un territorio che vive questa situazione da anni e che è stato educato ad avere una forma di quasi repulsione verso le persone che tentano di attraversare il confine, una forma di soprattutto c'è questa cosa che gira moltissimo a Ventimiglia sul fatto che il turismo risenta delle persone che attraversano il confine, ma soprattutto risenta della polizia, che è tantissima per Ventimiglia e che quindi rovina l'ambiente turistico per colpa delle persone che attraversano il confine, nonostante per me inspiegabilmente il turismo è aumentato a Ventimiglia negli ultimi anni, dati della Camera di Commercio. Questa forma di opposizione, di contrasto anche duro, anche becero, violento verso le persone che attraversano il confine, è qualcosa che è stato praticamente fomentato, instillato, ed è veramente difficile riuscire ad operare sul territorio con questa condizione. L'unica cosa che però si può fare è operare sul territorio cercando di contrastare questa follia, questa visione paranoica di quello che succede a Ventimiglia con un'azione anche solo banalmente di solidarietà umana. Quindi ringrazio ovviamente per lo spazio che ci è concesso per presentare, per raccontare un po' quello che c'è stato sul progetto 20K. Non mi dilungo molto, se volete fare invece magari domande più specifiche ovviamente sono qua, quindi perfetto.
Sono dell'ambulatorio Città Aperte, sono venuto, cioè, però c'è qualcosa che non quadra, e io lo dico senza polemica. Cioè, noi siamo venuti sempre lì, ci sono state circa 200 persone tuttora, perché non abbiamo chiesto oggi, 200-230 persone, e voi avete visto 80 persone da agosto. C'è una grossa discrepanza.
Assolutamente.
Cioè, qual è il motivo di questa mancanza di collegamento?
Allora, la questione principale è che prima di tutto bisogna tenere conto del fatto che le persone che arrivano sono persone che hanno un obiettivo primario, che è quello di attraversare il confine, cioè di andarsene da lì. Il numero di persone che hanno fatto riferimento al servizio legale è inferiore rispetto al numero che sono entrate all'infopoint e hanno semplicemente utilizzato i computer, la ricarica dei cellulari.
C'è un altro numero.
Sì, no, le 80 persone sono quelle che hanno richiesto il servizio legale, informative legali, diciamo che la...
Vorrei che fosse più usato.
Assolutamente.
Questo, non so se bisogna portare l'infopoint anche sotto, noi andiamo a fare l'attività sotto il ponte, cioè...
Allora, noi, per dire come funziona sull'infopoint, noi in pratica l'infopoint viene aperto di norma il pomeriggio.
Lo stato di
Sì, 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 no, è solo per dire che noi di solito teniamo l'infopoint il pomeriggio. La mattina le persone girano e parlano con i ragazzi in stazione, sotto il ponte, in giro per la città, e ovviamente fanno quella sorta di prenotazione a biglietto per evitare troppi assembramenti in all'info point. E durante questo scambio, se ci sono delle se vengono richieste delle informazioni immediate, con immediata risposta, ovviamente vengono date subito, cioè lo scambio esiste. Il livello invece dell'info point dello sportello legale è più una questione strutturata e specifica per richieste a cui non si può rispondere con completezza al momento. E per dire la difficoltà di operare sul territorio, noi abbiamo dato abbiamo utilizzato questa modalità a prenotazione, che poi funziona in maniera altalenante, però diciamo l'idea è quella di avere un numero limitato di persone nel posto, proprio perché abbiamo avuto, ancor prima dell'apertura, oltre all'attacco diretto del sindaco che ci ha detto che ci avrebbe fatto chiudere, non so per quale, in base a quale regolamento, legge o altro, però infatti non è riuscito, ma anche ha fomentato questo comitato dei cittadini del quartiere delle Gianchette, dove abbiamo l'info point, per diciamo costruire una sorta di controllo di quartiere sulla nostra attività, tanto vero che davanti a questo info point c'è un muretto e succede che delle persone così, o perché hanno il cellulare da ricaricare o perché sono in attesa di info, poi si siedono sul muretto. Ogni volta che qualcuno si siede sul muretto, qualcuno, io sospetto chi, fa una fotografia dal sopra e l'invia al padrone dello spazio, e facendo semplicemente, il padrone di casa a un certo punto si è anche stufato di ricevere foto di persone sedute, però è questo il livello della situazione. Sì, è un po', ci si muove in maniera molto attenta, in certi casi fin troppo, ma si sta andando ad operare su un territorio che è, come ho detto prima, molto molto difficile.
Grazie. Ma allora, se siete d'accordo tutti, io passerei adesso la parola a Lia, medica e dell'ambulatorio Città Aperta, e poi ad Alessandro degli Scout.
Ciao a tutti. Allora, sentendo loro la cosa, io sono di Città Aperta, lavoro da 3 anni con questo ambulatorio che è sul territorio genovese, mi sono resa conto ultimamente che non tutti lo conoscono ed è una cosa molto importante, perché è un ambulatorio che ha 17.000 cartelle e fa sì che più di 17.000 persone abbiano avuto accesso a dei servizi di salute sul territorio genovese, ai quali se non in emergenza non avrebbero avuto accesso. Per cui, diciamo, innanzitutto anche sul territorio genovese esiste una realtà con cui sarebbe necessario eventualmente venire in contatto e che noi forse dobbiamo più diffusamente portare in questi spazi. Quando abbiamo l'ambulatorio Città Aperta ha dei contatti con la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, che è un gruppo, ne fanno parte a livello nazionale dei medici, ma anche dei sociologi o persone che si occupano di migrazione in generale, e che ha la funzione da molti anni di rivendicare e fare attività di advocacy, viene così detta, sulla possibilità di tutti di avere accesso alla salute, cosa che è assicurata in realtà da leggi sia nazionali che internazionali e che comunque molte volte vengono negate. All'ultimo congresso a cui abbiamo partecipato e che c'è stato nel 2015 abbiamo avuto il contatto di Annalisa, che adesso fa parte del progetto 20K, che ci ha detto della situazione dei ragazzi quando ancora si trovavano sugli scogli, le persone che erano bloccate a Ventimiglia nei pressi dei Balzi Rossi, e in quel momento, da quel momento in poi, noi abbiamo iniziato con una frequenza variabile a frequentare il territorio di Ventimiglia per innanzitutto comprendere qual era la situazione e poi sempre più per cercare sia di portare un po' di supporto dal punto di vista sanitario, ma anche di denunciare la situazione, perché ci rendevamo conto che pochissimo veniva scritto e diffuso della situazione delle persone bloccate alla frontiera. E, in quel momento, diciamo che a partire dal 2015, la situazione a Ventimiglia è stata sempre una situazione rapidamente modificantesi. Ci sono stati dei momenti in cui quel territorio non era così ostile come ora. Abbiamo avuto la possibilità di partecipare a situazioni, diciamo, che potevano darti leggermente un ottimismo maggiore rispetto a quelle che, di cui ci hanno parlato Alessandra e Cedu. Perché prima che quel territorio divenisse così tanto militarizzato, così tanto repressivo, e prima che venissero distribuiti più di 60 fogli di via su quel territorio per i solidali che unicamente stavano lì a dare del supporto, c'era una situazione in cui non si verificava piuttosto che una situazione in cui tu andavi lì a dare dell'assistenza, era possibile una convivenza con le persone che vivevano bloccate su quel territorio. Ad esempio, durante il periodo dei Balzi Rossi, persone nere e persone bianche convivevano nella spiaggia dei Balzi Rossi. E, nel momento in cui le persone si sono spostate dopo la visita del ministro Alfano dai Balzi Rossi al fiume, c'è stata la formazione di un campo informale che veniva completamente autogestito dalle persone migranti, dalle persone in viaggio e dalle persone del territorio. Oltre che dalle persone del territorio, dalle persone francesi che si spostavano verso l'Italia e dalle persone provenienti da diverse regioni d'Italia che si recavano nell'area di Ventimiglia. Chiaramente le istituzioni non offrivano un degno supporto alla presenza di tante persone in viaggio su quel territorio, non sono mai state considerate dai servizi sanitari queste persone. Non c'è stato mai un interesse della ASL o la presenza di un servizio di salute o di un'unità mobile. In tante città d'Italia, solo quando ci sono persone che vivono in strada, viene posizionata un'unità mobile nei pressi di una stazione, oppure c'è un servizio di una onlus, eccetera, che viene poi a collaborare con i servizi di salute. Nel territorio di Ventimiglia questo non è mai successo, salvo per un breve periodo in cui un piccolo furgoncino della Croce Rossa chiuso e mai aperto è stato posizionato di fronte alla chiesa delle Gianchette. Questa è stata una situazione che ci ha molto imbarazzato, diciamo, e da sempre ci ha fatto rendere conto che era necessario, più che un piccolo tentativo di supporto alla salute delle persone migranti, un forte tentativo di denuncia verso le istituzioni che continuavano a negare un diritto ammesso dalle leggi nazionali e internazionali per le persone in viaggio, poiché sia in Italia che a livello internazionale non è necessario avere dei documenti validi per avere accesso a servizi di salute. Non solo, ma tutte quelli che vengono definiti i determinanti sociali della salute, che sono l'accesso all'acqua potabile, l'accesso a un'abitazione degna, l'accesso a servizi igienici adeguati e ad alimentazione adeguata, sono tutti servizi che vengono considerati come doveri degli stati dalla legge. La negazione persistente anche quando la situazione era migliore, cioè si facevano le assemblee dei campi autogestiti, i campi autogestiti avevano la cucina, alla cucina partecipavano le persone migranti e le persone non migranti, e si conviveva e si prendevano le decisioni insieme. L'assenza totale dei servizi di salute è stata una situazione che ci ha fatto pensare a una negazione totale dei diritti e della presenza delle persone su quel territorio. Ancor più questo si è determinato, si è sentito fortemente quando nel visitare sempre più persone su quel territorio ci siamo resi conto purtroppo che molte persone avevano subito violenza al loro arrivo negli hotspot in Italia, e quando abbiamo iniziato a vedere le ferite sia fisiche che psicologiche dovute agli abusi delle forze dell'ordine su queste persone, abbiamo sempre più iniziato a scrivere a associazioni o a ONG, ad Amnesty International, e quest'ultima per fortuna finché diciamo le denunce venivano dall'Assemblea No Border, venivano da Solidali eccetera, non erano state ascoltate. Quando abbiamo iniziato a inviare delle fotografie, dei racconti, delle singole storie di persone che avevano subito violenza negli hotspot, nelle questure che erano diventate poi degli hotspot accessori e su tutto il territorio italiano, con le stesse modalità che configuravano delle vere e proprie situazioni di tortura. Ad esempio, è successo che famiglie con bambini piccoli ci raccontassero che appena giunti in Italia venivano lasciate le persone con loro presenti per lungo tempo in piedi, senza possibilità di andare al bagno, di mangiare, senza la possibilità di bere, fino a che non avessero lasciato le impronte per l'identificazione. Questa è una cosa molto importante che abbiamo sempre più riportato, sempre denunciato, fino a che per fortuna due ricercatori di Amnesty International sono venuti anche qui a Genova a un'assemblea del tanto in visa gruppo dei No Border genovesi, e si sono recati a Ventimiglia, dove hanno assistito a racconti del genere anche più forti di quelli che avevamo visto noi. Hanno riportato le fotografie, le storie delle persone che avevano subito violenza da parte di diversi corpi delle forze dell'ordine, e quindi ne è venuto fuori un bellissimo report che è il report sugli hotspot che è stato pubblicato a novembre a livello internazionale da Amnesty International, e a seguito del quale i ricercatori stessi di Amnesty International sono stati anche denunciati dalle forze dell'ordine italiane. Questo per farvi un esempio di ciò che cosa può succedere su un territorio se le persone, se si verifica questo genere di frattura sociale per cui le persone sono abbandonate alla loro sorte e nessuno è presente su quel territorio per raccogliere una denuncia o un fatto o un racconto di una cosa così grave come quella che si verifica. E per fare questa cosa non ci vuole un medico, chiaramente, e magari un medico sarà leggermente più ascoltato, saprà descrivere leggermente meglio la ferita che vede, ma chiunque può denunciare un fatto del genere ed è forse un dovere osservare e ascoltare questo genere di cose. A seguito delle multipli fogli di via che sono stati dati a tutti i solidali che erano presenti praticamente su quel territorio a quel tempo e che hanno portato le persone a dover effettuare dei lunghi procedimenti legali per potersi poi affrancare nuovamente su quel territorio, perché poi la violazione del foglio di via comporta un ulteriore problema dal punto di vista legale, e la solidarietà diciamo non professionale si è sempre più ridotta in quell'area, e è sopraggiunto e la situazione è un po' cambiata, per cui si è visto che numerose ONG, InterSOS, MSF, Médecins du Monde, volontari di Amnesty, eccetera, hanno aperto dei progetti in quell'area. A mio parere questo è chiaramente un fatto utile, ma ha fatto persistere nell'idea che la solidarietà fosse un mestiere di pochi e diciamo non ha portato alla, e comunque alla denuncia di ciò che succedeva su quel territorio. Non sono mai usciti dei report su che cosa succedeva su Ventimiglia, non si è mai sentito se una persona non andava su quel territorio o comunque se persone non di professione si trovassero su quel territorio, qualcosa su quello che succedeva. Quello che succedeva si sapeva dai report di 20K, dai report degli scout, che con piacere ho potuto leggere, sia su quello che succedeva proprio nel territorio della città, sia su quello che succedeva nella frontiera, sia le fotografie della repressione da parte della polizia, non sono state rese note se non da persone che non effettuavano un tipo di solidarietà dal punto di vista lavorativo. E quindi tutto questo per dire, non vi ho parlato molto della salute, al di là del fatto che viene negata, continua a venire negata. Le persone che passano al territorio di Ventimiglia sono persone che chiaramente, se partono dai loro paesi, significa che la salute ce l'hanno, stanno bene, possono partire, rappresentano un investimento per la loro famiglia e tutte cose che avrete già sentito. L'effetto migrante sano significa che in realtà il migrante, quando arriva, sta bene. Se vive in condizioni di alienazione, isolamento, se viene abbandonato in assenza di acqua potabile, in assenza di servizi igienici, è molto probabile, come chiunque, che si ammali. A chiunque questo succederebbe, probabilmente noi non sopravviveremmo neanche, ma ad esempio io mi chiedevo costantemente come fosse possibile che persone che continuassero a bere l'acqua di un fiume che non era fino a quest'anno neanche balneabile, quindi vuol dire che conteneva un'enorme quantità di batteri intestinali, queste persone continuassero a sopravvivere, ad avere solo dei mal di pancia, delle gastroenteriti. Probabilmente avevano forza sufficiente per superare questo tipo di infezioni. La negazione dell'acqua potabile è stata una delle cose più forti e violente che si è vista su quel territorio, è stata negata dalle istituzioni. Quando degli abusivi accessi all'acqua potabile sono stati aperti da persone locali o delle zone vicine, sono stati successivamente chiusi anche da persone non direttamente, diciamo, inviate dal sindaco. Ecco, le persone del quartiere, le persone, non tutte, ma diverse persone hanno contribuito alla deprivazione, scientemente alla deprivazione di acqua potabile di anche centinaia di giovani, donne, bambini, eccetera, che vivevano nel territorio di Ventimiglia, e per cui quello rappresentava l'unico accesso di acqua potabile, e per cui le persone hanno continuato a bere l'acqua del fiume, ovviamente contraendo diversi generi di infezioni. Se qualcuna di queste persone è partita poi viaggiando sulle montagne, eccetera, si è ammalata o gli è successo di peggio, noi non lo sapremo mai. Chiaramente non è sostenibile la presenza di pochi medici su quel territorio, non è sostenibile la presenza di pochi solidali su quel territorio. Io ritengo che sia importante cercare di comprendere, almeno per noi stessi, che cosa succede in quell'area, e che dopo qualche tempo di presenza su quel territorio si capisce che ci sono moltissime cose da fare, non fosse altro che raccontare e scrivere quello che succede, pubblicarlo, diffonderlo e raccontarlo ovunque, ma anche qualsiasi cosa viene negata. Quindi fossero delle chiavi inglese per aprire un rubinetto, oppure un aiuto per noi per inviare le persone a un pronto soccorso, e qualsiasi cosa è utile.
Buonasera, sono Alessandro, come già detto appunto, degli scout, precisamente del clan La Tenda, del gruppo Agesci Genova 5, che opera principalmente nel centro storico di Genova. Quindi, come ci siamo finiti a Ventimiglia? Piccola premessa, ogni anno il clan, che è appunto ragazzi di una fascia d'età compresa tra i 17 e i 20 anni, affronta un argomento scelto appunto dai ragazzi, dal clan, e appunto lo tratta per tutto l'anno. Nel 2015 il clan decide di affrontare l'argomento, chiamato capitolo in termini scout, delle migrazioni, e a conclusione appunto dell'anno decide di ritracciare quello che a Ventimiglia appunto conosciuto come il sentiero della morte, pulendo per quanto fosse possibile, tracciando per quanto erano basse le nostre competenze, e appunto rinominandolo cammino o sentiero della speranza. E questo è stato il nostro primo avvicinamento alla realtà di Ventimiglia, che appunto diventa più consistente nel 2017, quando appunto viene avviato il progetto XXM, la frontiera ci sta stretta. Come ci siamo arrivati? Il nostro obiettivo all'inizio era quello di parlare quest'anno dell'obiezione di coscienza. Parlando dell'obiezione di coscienza, ci siamo accorti appunto che a Ventimiglia appunto c'era il divieto di servire un pasto ai migranti, o comunque un pasto, diciamo, che veniva definito non autorizzato. E quindi noi ci siamo detti che fare obiezione di coscienza poteva essere per noi servire, o comunque dare una mano a chi già lo faceva, a Ventimiglia un pasto caldo. Quindi siamo partiti con appunto 3 giorni ad aprile, dando una mano a chi già lo faceva, per poi, dopo che è stata annullata la precedente, ora mi viene da dire normativa, mi sfugge la parola, ordinanza, grazie, ci siamo ritrovati a pensare che forse poteva interessarci continuare a dare aiuto a tutte le realtà che già operavano sul territorio. E quindi avviamo quello, appunto, il progetto XXM, e con l'idea di essere ogni weekend, ogni fine settimana a Ventimiglia, e fare, come dire, bassa manovalanza per tutti quelli che già c'erano, dai i Cascania, i solidari della Varroia, 20K, la Caritas, le Gianchette finché era aperto, tutto quello che appunto poteva essere utile noi ci mettevamo a disposizione, con l'idea appunto di creare una rete appunto una rete di contatti che potesse essere utile a tutte le varie associazioni, perché quello che abbiamo visto subito all'inizio, come siamo arrivati da inesperti e ignari di cosa stesse succedendo, era che c'erano tante realtà che operavano bene sul territorio senza magari però comunicare tra loro. Quindi il nostro obiettivo era appunto fare in modo che si potesse ci potesse essere un po' più di coordinazione tra le varie realtà. Il nostro progetto appunto va in porto sopra ogni aspettativa, perché appunto non pensavamo che potesse andare così bene, e appunto riusciamo a fare questa staffetta solidale, in modo che ogni fine settimana almeno un elemento del clan sia presente a Ventimiglia, portandosi dietro chiunque volesse. Quindi attraverso Facebook apriamo un gruppo e apriamo l'esperienza a innanzitutto altri scout e poi appunto a cittadini volenterosi o comunque che avessero voglia di essere maggiormente informati o invece di rendere un pochino più pratico il proprio impegno. E niente, non ho molto altro da dire, perché appunto non sono prima persona competente come chi ha parlato prima di me, e niente, quindi appunto fatemi domande se avete qualcosa da aiutarmi.
Non so se ci sono altre integrazioni, poi magari possiamo passare anche ad altri interventi dal pubblico. So che già qualcuno si era preparato e forse Lia voleva dire un'ultima cosa.
Solo un'altra cosa volevo dire, che per quanto riguarda i nostri racconti, sono stati pubblicati fin dall'inizio, quando siamo andati le prime volte a Ventimiglia, su un sito che si chiama effimera.org, che è un gruppo di Milano e zone limitrofe, che ha dall'inizio voluto darci fiducia e pubblicare i nostri report da Ventimiglia. Recentemente abbiamo aperto un blog insieme ad altre persone solidali che hanno attraversato le varie esperienze di solidarietà sul territorio di Ventimiglia, e si chiama Parole dal Confine. Qualcosa di stampato da Parole dal Confine sul banchetto fuori.
Parlo qua a nome di un gruppo che si chiama Collettivo Alpino Zapatista. Siamo un gruppo di persone che fondamentalmente vanno in montagna, cercano di vivere la montagna in un certo modo, con un certo senso di collettività e rispetto dell'ambiente, della natura e delle cose che facciamo. Abbiamo in questi ultimi tempi abbiamo iniziato a fare delle cose a Ventimiglia, anche grazie al percorso comunque iniziato dagli scout, l'idea che comunque ci fossero delle persone che attraversano dei posti di montagna senza alcun tipo di preparazione e dovendolo fare diciamo in maniera di fatto, passatemi il termine, clandestina. Quello che ci ha colpito è stato appunto il sentiero della morte. Perché si chiama sentiero della morte? Perché obiettivamente ci sono morte delle persone. In realtà è un sentiero che se fosse fatto in maniera normale per una gita domenicale prende 40 minuti e va da poco sopra Ventimiglia fino a Mentone. E ci ha colpito il fatto che un sentiero che appunto si fa in 40 minuti possa causare la morte di delle persone. Il fatto che comunque qualcuno muoia nel tentativo di passare una frontiera, che è una cosa che di fatto non esiste su un terreno, su un territorio, è una cosa assurda, e soprattutto per un sentiero che non dovrebbe rappresentare un pericolo così grande. Quindi abbiamo deciso di provare a metterlo in sicurezza con quel minimo di esperienza alpinistica che ci compete. Abbiamo messo delle corde fisse di modo che nei punti più pericolosi le persone non si possano fare male, anche immaginando il fatto che chi fa questo sentiero non lo fa come un qualunque gitante domenicale, ma lo fa di notte, impreparato anche proprio fisicamente, spesso con scarpe inadatte, con infradito, e quindi abbiamo cercato di renderlo più agibile. Inoltre c'è un punto particolare di questo sentiero che è appena varcata la frontiera. Per chi non avesse presente come è fatto, c'è una rete in cui è stato fatto un buco da non so quanto tempo, penso da molto tempo, che segna il passaggio della frontiera. Arrivati in quel punto si vede Mentone dritti davanti a sé, e in quel punto lì il sentiero non è più molto chiaro. Ci sono diverse possibilità di prendere diverse vie. Quella più diretta verso Mentone in realtà porta verso una scarpata che sarà alta più di 60 metri, in cui sono morti diversi migranti negli ultimi anni, diciamo colti dall'idea di arrivare lì dove volevano, di aver passato la frontiera. Quello che abbiamo fatto è stato di mettere dei cartelli, di segnare molto meglio il sentiero usando lo stesso simbolo che hanno usato gli scout, un sole nascente che dovrebbe indicare la speranza, e abbiamo bloccato la parte di sentiero che porta verso la scarpata, tutto immaginando che comunque di notte non è così immediato riconoscere dei segnali, non è così immediato vedere una scarpata, e per di più si scivola e cose di questo tipo. E una volta fatto questo abbiamo deciso che non era abbastanza. L'idea è quella di rimettere in sesto diverse vie che ci sono in quella zona, perché comunque sono sentieri che davvero le persone fanno in maniera normale. Gli unici che non possono farla in maniera normale sono i migranti che vogliono passare dall'altra parte, e questa è secondo noi un'assurdità. Quindi siamo tornati dopo un po' di tempo sullo stesso sentiero, cercando di segnalare altre vie possibili, e l'idea è quella di, diciamo, rimettere in sesto una rete di sentieri che porti dall'altra parte, in modo che ci siano più possibilità. Quello che abbiamo trovato al nostro ritorno è stato il fatto che dalla parte francese del confine erano stati tolti tutti i cartelli che avevamo messo con la segnalazione della Francia, erano stati tolti anche diversi segnali che avevamo fatto sulle pietre, anche molto grosse, per cui con sforzo notevole sono stati fatti rotolare via, buttati a margine del bosco, e cosa più importante, era stata spostata la corda fissa che avevamo messo per bloccare il sentiero che porta verso la scarpata. Ora non sappiamo con certezza chi ha fatto questa cosa, è molto probabile che sia stato fatto dalla gendarmerie che presidia la parte francese di quel territorio. Questo ci fa pensare come davvero la situazione riguardo alla vita, all'importanza di quello che può essere la vita su quel confine lì, sia particolarmente brutta in questo momento. L'idea che si sposti una corda fissa che è messa per salvare la vita di alcune persone che non vogliono fare altro che camminare da un posto all'altro è una cosa assurda. Inoltre nell'ultimo sentiero che abbiamo tracciato, all'ingresso del sentiero dalla parte della Francia, da dove siamo partiti per mettere questi segnali, abbiamo trovato dei presidi della gendarmerie. La cosa è che diciamo, anche proprio da un punto di vista di chi vive la montagna, chi va a fare dell'alpinismo, chi ha una certa sensazione quando cammina sui monti, è assurdo che questo pezzo di montagna sia vissuto in questo modo, sia possibile da attraversare per alcune persone e sia invece bloccato per altre, che debba essere, diciamo, che debba rappresentare quello che di più brutto c'è in questo momento. E nulla, l'idea è quella che prima o poi diverse associazioni, come già hanno iniziato gli scout, come abbiamo fatto noi in maniera abbastanza spontanea, possano mettersi a risistemare i sentieri di quella zona, perché facendolo si dà qualcosa di utile, qualcosa di davvero concreto per restare umani, come diceva Rigoni. E non so se qualche altro compagno vuole aggiungere qualcosa.
Allora, grazie anche a Gabrio per il contributo del CAZ e scusate il gioco di parole, vabbè, che ci tenete, lo so. Certo, non so se ci sono altre suggestioni, commenti, interventi, qualcuno voglia di dire qualcosa, se qualcuno c'è stato, se qualcuno ha domande da fare ai relatori. Anche del cazzo, dici? Esatto, certo, dovrei dire. No, infatti, non so se avete sentito tutti, se qualcuno ha la passione per la montagna o comunque vuole solo dare un contributo e vuole partecipare alle gite del CAZ, anche in territorio ventimigliese, ma non solo, può partecipare e li trova sia qua personalmente che su internet, su Facebook e cose varie. Vabbè, allora niente, ringrazio a tutti i partecipanti di stasera, chiunque abbia portato delle cose, dei materiali, dei generi di prima necessità, medicine, e chi ha anche solo bevuto una birra, perché permette di poter donare ai progetti che avete visto stasera un po' di soldi, che sono un aiuto per mandare avanti questa attività. E ringrazio anche i relatori, chi è venuto da più lontano e anche da più vicino, ecco. Grazie.